Diciamo spesso che la vita cristiana è un cammino, e lo è, e non è un cammino di regole, è un cammino benedetto di avere un rapporto con Dio, mentre camminiamo verso la meta di stare nella presenza di Dio per l'eternità. Stiamo studiando l'epistola a Tito, che è un'epistola molto pratica, ci parla molto della vita cristiana. E se vi ricordate, nell'ultimo sermone abbiamo guardato la seconda parte di Tito 2 e lì abbiamo visto una forma concentrata della salvezza, della vita cristiana e dell'eternità che stiamo aspettando. In versione, in pochi versetti, tutto molto concentrato. La salvezza è solo per grazia, per la grazia salvifica di Dio e non per opere. E la vita cristiana è una vita di vivere sobriamente, giustamente, piamente, se vi ricordate, rinunciando al peccato da un lato e dall'altro lato aspettando la beata speranza, l'eternità con Dio alla presenza di Dio. E per grazia in Cristo abbiamo il privilegio di poter vivere così, perché Dio ci ha scelti dal mondo. Ci ha scelti per essere il suo popolo speciale, zelante nelle buone opere. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo iniziare a guardare Tito 3, l'ultimo capitolo, e qui Dio, tramite Paolo, ci spiega come vivere in modo più pratico, in modo più a fondo, alcuni aspetti della vita cristiana, sia aspetti che in generale riguardano la vita cristiana, sia alcuni aspetti specifici nel come vivere i rapporti con gli altri. Allora trovate con me Tito 3. Paolo inizia il capitolo proprio dandoci una spiegazione più approfondita di come vivere sobriamente, giustamente e piamente, di cui abbiamo letto nel capitolo 2, e adesso vediamo alcuni aspetti pratici. Inizio dal versetto 1, Tito 3 da 1. Dice: ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona. E mi fermo qua, c'è già tanto da notare. Allora, notate una cosa. Paolo inizia, si rivolge a Tito e dice: ricorda loro, un comandamento, ricorda ai credenti a Creta. Quanto abbiamo bisogno di ricordare? Non basta conoscere le verità di Dio, ci serve anche ricordarle, ci serve tenerle in mente per poterle mettere in pratica. Se vi ricordate in secondo Pietro, Pietro dice qualcosa di simile, o parla della stessa cosa, e nonostante che i credenti già conoscessero le verità, dice anche, nonostante che fossero già saldi nella verità, comunque Pietro si dedicava a ricordare loro le stesse cose. Vi leggo in 2 Pietro 1, da 12, dice: perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti, ricordandovi queste cose. Conosciamo tante verità, tanti principi di Dio, grazie a Dio, è un dono da Lui, ma solo conoscere le verità di Dio non basta. Abbiamo anche bisogno di ricordarci queste verità per poterle vivere giorno per giorno. Dio ci ha dato vari mezzi per poter ricordare. La sua parola ci esorta e ci stimola a ricordare le verità. E poi ci ha dato la Chiesa, i fratelli, le sorelle, la comunione con i fratelli, che ci parlano delle verità di Dio. Ci ha dato anche buoni canti, ricchi di verità, che ci aiutano a ricordare anche quando siamo stanchi e anche quando siamo deboli. Abbiamo bisogno di ricordarci a vicenda le le verità di Dio e i principi anche di come vivere la vita cristiana. E quindi qui in Tito 3 Paolo inizia proprio esortando Tito dicendo: ricorda loro, ricorda ai credenti in Creta queste cose. E vedremo adesso quali sono le cose che Tito doveva ricordare loro, perché tramite la parola di Dio Paolo ricorda a noi queste cose. Adesso prego che avremo un cuore aperto e pronto a ricevere questo incoraggiamento e questo stimolo. Allora, ricorda loro che cosa? La prima cosa che Paolo menziona è, dice nel versetto 1, ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità. Dio ha stabilito qual è il ruolo dello Stato. Magistrati e autorità rappresentano lo Stato. Dio ha stabilito il ruolo dello Stato ed è giusto, ed è da Dio, che ci sottomettiamo al ruolo dello Stato. Ma la sottomissione allo Stato non è totale. E questo è chiaro dalla parola di Dio. Dio ha stabilito quale deve essere l'autorità e quali devono essere i compiti che spettano allo Stato. E Dio ha stabilito anche fino a dove arriva l'autorità dello Stato. Leggiamo di questo in vari brani che un po' si complementano. Un brano in cui leggiamo di come dobbiamo sottometterci allo Stato e qual è il ruolo dello Stato è in Romani 13. Vi leggo i versetti 1 a 5 e qua capiamo qual è il compito che Dio intende per lo Stato e come dobbiamo comportarci noi nei confronti dello Stato, delle autorità. Vi leggo Romani 13 da 1. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò, chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, non vuoi temere l'autorità? Fa ciò che è bene e tu riceverai lode da essa. Perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Allora, è chiaro che dobbiamo essere sottoposti all'autorità dello Stato. E allo stesso tempo è anche chiaro che l'autorità dello Stato non è totale e illimitata, ma è ristretta e limitata da Dio ad alcuni campi. Infatti qua parla dei magistrati che non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Il magistrato è ministro di Dio per te nel bene, ma se fai il male temi. Poi dice lui non porta la spada in vano ed è chiaro che il ruolo che lo Stato ha e che Dio gli ha dato è limitato alla protezione, riguarda proteggerci da malviventi e tenere l'ordine nella società. In 1 Pietro 2, 13 a 15, di nuovo dello stesso argomento, dice: sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità umana, sia al re come al sovrano, sia ai governatori come mandati da lui per la punizione dei malfattori e per la lode di quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Dobbiamo sottometterci all'autorità dello Stato, ma Dio ha stabilito i confini dell'autorità dello Stato e Dio ha affidato un compito allo Stato, che è il compito di mantenere l'ordine e il compito di proteggerci. È compito dello Stato impiegare le forze di polizia e l'esercito per proteggerci dalle minacce, sia le minacce che vengono dal di fuori, attacchi di altri paesi, sia dalle minacce che vengono dal dentro il paese, i malviventi per esempio. Lo Stato ha anche il ruolo di mantenere l'ordine e provvede per esempio i servizi che ci servono, tipo vigili del fuoco e altri servizi. Ed è per questo che lo Stato riscuote le tasse, perché deve poter sovvenzionare queste attività. E è giusto davanti a Dio che paghiamo le tasse. Dio ha dato allo Stato questo ruolo, mantenere l'ordine e proteggerci. E in quello dobbiamo sottometterci allo Stato. Ma tutto quello che va oltre questo, che è la maggior parte dell'autorità che lo Stato si è presa, non siamo chiamati a sottometterci allo Stato in quello. Lo Stato si prende autorità e ruoli che Dio non gli ha dato. Per esempio, Dio non ha dato allo Stato l'autorità sul matrimonio. Dio non ha dato allo Stato l'autorità su decidere come dobbiamo allevare i nostri figli. E potremmo andare avanti con una lunga lista di campi, aree dove lo Stato si è preso autorità che Dio non gli ha dato. E questo è triste, ma questo è normale. E se ci pensiamo ha senso. Lo Stato è fatto di uomini e l'uomo di natura vuole potere. L'uomo di natura vuole dominare sugli altri. E così lo Stato, che è fatto di uomini che non hanno Dio, man mano si è preso sempre più potere che non gli appartiene, che Dio non gli ha dato, ma che lui si è preso nel tempo e lo usa per soddisfare la carne. Allora, come credenti, è giusto, è buono e dobbiamo sottometterci allo Stato nei campi in cui Dio gli ha dato autorità. Ma non siamo chiamati a sottometterci allo Stato in quei campi dove lo Stato si è preso autorità che Dio non gli ha dato. Dove lo Stato si prende autorità che Dio non gli ha dato, dobbiamo sottometterci a Dio e non allo Stato. Quindi, la prima cosa che Paolo comanda a Tito è di ricordare ai credenti di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità. E questo è molto importante. Poi Paolo elenca un secondo aspetto. Essere ubbidienti. Rileggo il versetto 1. Dice, ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti. Ogni vero credente è ubbidiente a Dio in ogni cosa. Vi ricordate quali sono le tre caratteristiche dell'ubbidienza? L'ubbidienza deve essere totale, deve essere immediata e deve essere di cuore. E voglio considerare questi tre aspetti. L'ubbidienza deve essere totale, deve essere completa dall'inizio alla fine. Pensate a un esempio, pensate a un bambino a cui la mamma o il papà chiedono di fare qualcosa. E quel bambino fa tutto, tranne una parte che non gli piace. Diresti che è un bambino ubbidiente? Non è ubbidiente. Oppure pensate a un altro bambino che ubbidisce a una parte di quello che i genitori gli dicono di fare, ma un'altra parte fa di testa sua. Non è che non lo fa, ma fa di testa sua. È un bambino ubbidiente? Non è ubbidiente. E lo stesso vale per noi nel nostro rapporto con Dio. La vera ubbidienza è totale, nel senso che se siamo veramente ubbidienti a Dio, compiamo totalmente quello che Lui ci mette davanti. Ubbidiamo totalmente a quello che Lui ci dà da fare, non solo alle parti che ci piacciono e non facciamo di testa nostra. Quindi deve essere totale, ma l'ubbidienza deve essere anche immediata. Di nuovo l'esempio del bambino. Se i genitori gli dicono di fare qualcosa e gli dicono di farlo subito, ma lui lo fa dopo un po', quando decide lui di farlo, è obbediente? Lo fa, fa quella cosa che gli chiedono, ma quando decide lui, è obbediente? Non è obbediente. Se i genitori gli chiedono di fare qualcosa subito, lui non ha l'autorità di decidere quando può o vuole farla, perché quella non è vera obbedienza. Deve farlo subito. E lo stesso anche qua vale per noi, nel nostro rapporto con Dio. Quando Dio ci comanda di fare qualcosa, non abbiamo noi l'autorità di scegliere quando farlo. La vera obbedienza è immediata, cioè segue immediatamente il comandamento. L'obbedienza deve essere totale, deve essere immediata, ma deve essere anche di cuore. E questa è la parte che spesso manca in noi. Di nuovo, pensiamo all'esempio del bambino. I genitori gli chiedono di fare qualcosa, ma lui non ha voglia. Però sa che se non lo fa, arriverà una punizione, arriveranno conseguenze, e così fa quella cosa. Però brontolando, essendo scontento, con il muso, è veramente obbediente? È obbediente nel senso pratico, fa quella cosa, ma non è obbediente di cuore. È obbediente con le azioni, ma non con il cuore. E anche noi spesso con Dio ci comportiamo nello stesso modo. Capiamo quello che Dio vuole da noi, ma siamo pieni di ragionamenti falsi, o siamo pieni di orgoglio, pensiamo di sapere meglio di Dio, oppure, e per timore delle conseguenze ci mettiamo a fare quello che Dio ci comanda, ma non di cuore. E spesso siamo poi scontenti, siamo agitati, ci lamentiamo, teniamo il muso, ma la vera obbedienza deve essere di cuore. Deve venire da un cuore contento, un cuore che vuole essere obbediente, che vuole fare la volontà di Dio e vuole fare la cosa giusta. Allora, se è vero che dobbiamo essere obbedienti di cuore, e lo è, e se è vero, e lo è, che spesso non siamo obbedienti di cuore, qual è la chiave per essere obbedienti di cuore? Una chiave fondamentale è conoscere e ricordare il cuore di chi ha autorità. Questo è vero per un bambino, un figlio, e questo è vero per noi con Dio. Quando noi ubbidiamo a Dio, contro voglia o con un cuore scontento o lamentandoci, non stiamo pensando al cuore di Dio dietro quel comandamento. In quel momento siamo fissati solo sul comandamento, su quello che non ci piace. E così non stiamo ricordando che tutto quello che Dio fa, lo fa per il nostro bene. Non stiamo ricordando che i Suoi comandamenti sono per il nostro bene, sono per aiutarci a camminare in santità, vicini a Lui, per stare in comunione con Lui. Non sono per toglierci qualcosa. Non sono per toglierci benedizioni, sono per darci benedizioni. In quei momenti non ricordiamo che il cuore di Dio non è di voler dominare su di noi. Piuttosto Dio ci ama, Dio vuole che abbiamo un rapporto con Lui, vuole guidarci nella via giusta e nella via benedetta. Quindi una chiave per poter ubbidire di cuore è di tenere in mente il cuore di Dio per noi dietro i comandamenti. Perciò dobbiamo essere ubbidienti a Dio, con un'ubbidienza totale, immediata, ubbidienza è anche di cuore, ma questo non è un comandamento pesante, anzi è una grandissima benedizione. Allo stesso tempo però, per quanto l'ubbidienza è importante nella vita cristiana, è anche estremamente importante che ci ricordiamo che l'ubbidienza non è il centro della vita cristiana. È certamente una parte fondamentale, ma è solo una parte. E vivere essendo ubbidienti a Dio è un privilegio, è la via che porta a una vita benedetta. Il centro della vita cristiana è di vivere in rapporto con Dio e avere fede in Dio. E l'obbedienza è un frutto della fede in Dio. Allora ti chiedo, tu hai questo frutto nella tua vita? Cammini in obbedienza a Dio in ogni campo? Un frutto della vera fede non è solo ubbidire a Dio e ai comandamenti di Dio, ma è anche avere un grande desiderio e un grande impegno per compiere opere buone, opere che fanno conoscere Dio di più. E infatti il terzo punto che Paolo menziona in questo elenco è proprio di essere pronti ad ogni opera buona. Rileggo il versetto 1. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona. E qua voglio notare alcuni aspetti. Però prima di tutto, cosa sono le opere buone? Spesso abbiamo dei concetti nella nostra mente che sono influenzati dalla società, sono influenzati dalla nostra vita, dalle tradizioni, da tante cose, ma a volte sono concetti che sono lontani da quello che Dio intende. Cosa intende Dio per buone opere? Cosa sono le buone opere di cui sta parlando qua? Le buone opere che Dio intende sono dare cibo ai poveri, provvedere riparo per i senza tetto, soccorrere gli animali feriti, oppure sostenere economicamente associazioni o chi fa queste cose. Sono queste buone opere? Cosa sono le buone opere che Dio intende? Allora ricordate che tutto quello che Dio fa, lo fa per la sua gloria. Dio è l'unico che ha gloria in sé e Lui merita tutta la gloria. Le opere del credente sono il frutto della fede in Dio. Cioè la fede in Dio ci spinge a fare queste buone opere. Allora, un credente che ha fede in Dio e che vuole che Dio sia glorificato, quali opere fa? Le buone opere che Dio intende non sono quelle opere che portano gloria a Dio, facendo sì che Gesù Cristo sia conosciuto. Queste sono le buone opere che Dio vuole. Possono essere aiuti pratici, può essere incoraggiamento, può essere insegnamento, può essere consolazione, possono essere varie attività, ma lo scopo ultimo è sempre che gli altri conoscano più di Cristo e che Dio sia glorificato tramite quelle opere. Quindi, tenendo in mente cosa sono le buone opere, adesso consideriamo quello che Dio dice di come deve essere il nostro cuore nel fare le buone opere. E notate che nel versetto 1 leggiamo che ogni vero credente, sta parlando a veri credenti, dice deve essere pronto a ogni buona opera. Parla proprio di un cuore pronto. Descrive il cuore che dobbiamo avere nel fare buone opere, un cuore pronto. Ogni vero credente deve avere una predisposizione, una prontezza di cuore per fare opere buone. Ciascuno di noi dovremo fare opere buone non per dovere, non perché siamo costretti, ma perché è un desiderio del nostro cuore. Tu hai quel cuore? Cioè, hai quel desiderio di voler fare opere buone? Hai quel desiderio di voler glorificare Dio e fare conoscere Gesù Cristo agli altri intorno a te? Vuoi che gli altri conoscano più di Cristo? Ciascuno di noi è chiamato a avere quel cuore, a essere pronto a ogni opera buona. Poi notate che dice pronto, essere pronti a ogni opera buona. Dobbiamo essere pronti a compiere non solo quelle opere che ci piace fare, non solo quello che è piacevole nella carne, ma ogni opera buona. anche le meno gradevoli. E in realtà spesso le buone opere che servono di più sono quelle umili, quelle nascoste, quelle che non ricevono grandi riconoscimenti pubblici. Sei pronto a compiere ogni opera buona? E poi stai compiendo le opere buone che Dio ti mette davanti? Oppure cerchi di evitare quello che non ti è facile o di evitare quello che ti è difficile? In Giacomo 2, 17 e 18 leggiamo di come le buone opere non ci salvano, ma le buone opere sono un frutto della vera salvezza. Ve lo leggo. Dice: così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. La vera fede produce opere buone. E quello è il modo in cui sappiamo che abbiamo una fede vera e genuina, e non finta e morta. Se c'è vera salvezza, ci saranno anche le opere buone. E prego che ciascuno di noi avrà una vita ripiena di buone opere, alla gloria di Dio, non per essere riconosciuti e notati, ma per portare frutto per la gloria di Dio, frutto che dura in eternità. Vivere per il regno di Dio, vivere affinché Cristo sia conosciuto, vivere affinché Dio sia glorificato, è l'unica vita che ha veramente senso. È l'unica vita in cui non perderemo tutto la morte, ma avremo frutto da presentare a Cristo quando ci troveremo davanti a Lui. Prego che vivremo così. E se tu riconosci che non stai vivendo così, se riconosci che non hai una vita ripiena di buone opere, che riconosci che non sei pronto a ogni opera buona, allora riconosci il tuo peccato, perché c'è perdono in Gesù Cristo. Non solo, ma Dio è anche potente da cambiare i desideri del cuore. Se tu riconosci che non hai quella prontezza, che non hai quel desiderio di cuore, Dio è potente da cambiare il tuo cuore, i desideri del tuo cuore. Perciò non dobbiamo aspettare che il cuore sia lì. Riconosciamo il peccato, confessiamolo e mettiamoci da fare pregando a Dio che cambi il nostro cuore. E non solo Dio è potente da cambiarlo, ma Dio anche vuole cambiare i desideri del nostro cuore. Adesso nel versetto 2 Paolo va avanti e parla di altri aspetti di come dobbiamo vivere la vita cristiana, ma ci parla di aspetti specifici di come vivere i rapporti con gli altri. Questo riguarda come vivere i rapporti con gli altri. Rileggo il versetto 1 e poi il versetto 2. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona, di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Allora, consideriamo ciascuno di questi aspetti di come vivere i rapporti. Il primo aspetto di cui Paolo parla qua è di non dire male di alcuno, cioè di non parlare male degli altri. Dire male degli altri vuol dire sparlare, calunniare, insultare. E Dio ci comanda chiaramente di non vivere così. Dire male di qualcuno implica un cuore malvagio. Implica un cuore che anziché benedire con le parole, vuole danneggiare gli altri con le parole. E se ci pensate, questo è proprio il contrario di amare il nostro prossimo come noi stessi. Dall'altro lato, però, possiamo anche fraintendere cosa vuol dire di non dire male di alcuno. Qui non sta dicendo che non devi parlare con gli altri dei loro peccati, se lo fai con il cuore giusto. E non esclude neanche di testimoniare del peccato di altri, se quello può essere un aiuto per loro, se può spingerli a ravvedersi. piuttosto questo comandamento di non dire male di alcuno riguarda in grande il cuore che abbiamo quando parliamo degli altri. Se hai il cuore giusto, anche se parli dei peccati degli altri, non lo fai per sparlare di loro, ma lo fai per il bene, con timore di Dio. O che possiamo avere questo cuore, un cuore santo, un cuore che ama veramente. Non dire male di alcuno riguarda come parliamo degli altri. Adesso Paolo parla di come parliamo con gli altri. E infatti dice di non dire male di alcuno che non siano contenziosi. Non dobbiamo essere contenziosi. Essere contenzioso vuol dire essere litigioso e descrive uno che cerca di litigare, che cerca lo scontro. E un credente dovrebbe cercare la pace anziché cercare lo scontro. Fermiamoci però a pensare a questo punto. Perché c'è chi è contenzioso di carattere, e prego che nessuno di noi lo sia. Possiamo essere contenziosi di carattere ed è un bruttissimo peccato di carattere. Ma ciascuno di noi a volte cade in questo peccato, anche se non è di carattere. Allora, perché a volte siamo contenziosi? Perché a volte cerchiamo lo scontro invece di cercare la pace? Lo facciamo, ma perché? Spesso pecchiamo in questo campo perché abbiamo orgoglio nel cuore. Vogliamo avere ragione. E così cerchiamo lo scontro, oppure non ci tiriamo indietro da uno scontro, perché nell'orgoglio vogliamo vincere. L'orgoglio è un peccato radicato che si manifesta in tanti campi e questo è un campo in cui si può manifestare. Però, allo stesso tempo, perché vogliamo vincere? Da dove viene quel peccato? Da dove viene quell'orgoglio? Perché vogliamo avere ragione? Perché quando qualcuno ci stuzzica, invece di cercare la pace, scattiamo e cerchiamo uno scontro? E spesso è perché non stiamo cercando o vedendo il nostro valore in Cristo. E così, cercando di avere valore in noi stessi, cerchiamo di innalzarci e per innalzarci dobbiamo calpestare gli altri. Per esempio, essendo contenziosi, cercando lo scontro, invece di cercare la pace. Questi sono solo due esempi, ma sono due esempi che devono fermarci per riflettere su come un peccato così, come l'essere contenzioso, può avere delle radici enormi, nascoste, di cui non ci rendiamo conto. E così per avere vittoria su questo peccato, come su tanti altri peccati, è fondamentale che prendiamo il tempo di scavare per vedere quali sono le radici che stanno sotto. Perché solo riconoscendo e confessando le radici possiamo avere vittoria sul peccato visibile. Essere contenziosi ci porta tanto male. E per questo ci serve anche questo ricordo di non essere contenziosi. Quindi, non dobbiamo dire male di alcuno, non essere contenziosi. E fino a qui Paolo ha parlato di quello che non dobbiamo fare, come non dobbiamo vivere. Il peccato da togliere. Adesso ci parla di come dobbiamo vivere al posto di questo. Qual è il bene da mettere al posto di quel peccato? Vado avanti dal versetto 2. Leggo dall'inizio. Dice di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Qua ci sono due aspetti di come dobbiamo vivere verso gli altri, del cuore che dobbiamo avere. Prima di tutto dobbiamo essere benigni. Essere benigni vuol dire essere buoni, essere gentili, avere un cuore di bontà verso gli altri. È un aspetto di amare gli altri ed è il contrario di dire male degli altri. Essere benigni. Che cuore hai tu verso gli altri intorno a te. È buono fermarci e chiederci: qual è il mio cuore verso gli altri? Quando fai la spesa, quando vai in qualche ufficio, quando sei al lavoro, o quando sei in chiesa, o più di tutto, quando sei in casa con la tua famiglia, quando hai a che fare con altre persone, cosa esce dal tuo cuore? Come tratti gli altri? Sei benigno? Cioè, dal tuo cuore, cosa esce? Esce bontà? Esce gentilezza? Esce amore verso gli altri, che poi si manifestano nelle tue parole, nelle tue azioni, nella tua faccia? Oppure da te esce cattiveria, sei scontroso, rispondi male, in modo brusco? O sei duro, invece di mostrare grazia verso gli altri? Quando noi siamo benigni, rispecchiamo il cuore di Cristo con gli altri. E quando noi siamo benigni, gli uni con gli altri, possiamo essere il profumo di Cristo con gli altri intorno a noi e possiamo essere luce. Allora prego che saremo luce anche in questo campo. Quindi siano benigni. E poi l'ultimo punto che Paolo menziona qua è di mostrare grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Questo è un altro grande punto. E di nuovo qua Paolo descrive il cuore da avere verso gli altri. Cos'è la mansuetudine? Avere mansuetudine, essere mansueto, vuol dire avere pace e tranquillità nel cuore, indipendentemente da quello che succede. Chi è veramente mansueto di cuore ha una grande pazienza e rimane calmo nel suo cuore, anche quando subisce ingiustizie e anche quando gli altri peccano contro di lui. Non si agita, piuttosto rimane veramente tranquillo, rimane in pace. Non una pace finta esteriore, una pace vera nel cuore. Essere mansueto è il contrario di essere contenzioso, per esempio. Chi è contenzioso cerca di litigare, cerca lo scontro. Chi ha grande mansuetudine verso tutti, invece, cerca la pace, cerca di calmare gli animi. E così non reagisce male al male. Piuttosto affronta il male con un cuore di pace, con un cuore tranquillo, con quella pace che viene da Dio. Essere mansueti non vuol dire non potersi difendere, ma riguarda il cuore che uno ha. E un cuore mansueto è un cuore che è in pace. Ma da dove viene quella pace? E come possiamo avere quella pace? Perché ciascuno di noi sa bene che non abbiamo sempre quella pace. La pace è la pace che viene da Dio. È la pace che viene da sapere e tenere in mente che Dio è in controllo di tutte le circostanze. E perciò quando succede qualcosa non mi agito, perché so che tutto quello che sta succedendo, anche questa ingiustizia, anche questi peccati contro di me, sono gestiti da Dio, per il mio bene e per la sua gloria. Posso avere pace quando tengo in mente che tutto quello che succede è secondo il piano perfetto di Dio e niente succede che sia fuori dal suo controllo. E allora, alla luce di questo, non posso agitarmi quando mi succedono cose brutte. Quando subisco ingiustizie, se tengo in mente queste verità, non posso agitarmi, perché il mio Dio è in controllo, perché il mio Dio ha stabilito il suo piano perfetto per la mia vita e questo fa parte. E il suo piano è buono. E lui sta portando avanti un'opera eterna in me e completerà quell'opera eterna. E anche questo male fa parte. La radice della mansuetudine è avere fede in Dio. E per avere fede in Dio dobbiamo conoscere Dio di più. Voglio notare anche un ultimo aspetto molto importante. Dio qua ci comanda di mostrare grande mansuetudine verso tutti gli uomini. In un certo senso, umanamente, è facile essere mansueti con chi ci è facile. Ma spesso è proprio quando abbiamo a che fare con le persone che nella nostra carne ci sono difficili, è proprio lì che viene fuori cosa c'è dentro il cuore. E in quei momenti, nella carne, quando scoppiamo contro qualcuno perché ci ha provocato, in quei momenti nella carne tendiamo a dare la colpa a chi? All'altra persona. È lui che mi ha stuzzicato. Ma la verità è che il modo di essere di quest'altra persona, il loro peccato, solo rivela il peccato che c'è già nel nostro cuore. Ciascuno di noi ha persone nella propria vita che sono più difficili o con cui è più difficile avere un rapporto, e questo è spesso solo a causa del nostro peccato, della nostra carne. E nella carne non vorremmo avere quei rapporti, scapperemo via volentieri. Ma quei rapporti sono in realtà una benedizione da Dio. Sono una benedizione perché rivelano il peccato che c'è dentro il nostro cuore. Il peccato c'è, non sono loro che lo causano. Solo le circostanze rivelano quello che c'è dentro il cuore. Ma solo così possiamo riconoscere e confessare quel peccato e esserne perdonati. Perciò, anche quando hai persone che sono difficili nella tua vita, ringrazia Dio per loro, perché sono uno strumento di santificazione che Dio usa nella tua vita. E anche in questo, quando abbiamo grande mansuetudine verso tutti gli uomini, come Dio ci insegna, quando viviamo così, rispecchiamo il cuore di Cristo con gli altri. E così possiamo essere la luce e il profumo di Cristo con gli altri intorno a noi. E prego che lo saremo. Per oggi ci fermiamo qua, in questi due versetti, c'è già tanto da considerare. In questi versetti abbiamo visto in senso più pratico cosa vuol dire vivere sobriamente, giustamente e piamente, no? In noi stessi, nella vita cristiana, nei rapporti con gli altri, nel nostro rapporto con Dio. Abbiamo visto alcuni esempi, alcuni aspetti pratici che riguardano la vita cristiana in generale, no? Come essere sottomessi alle autorità che Dio ha stabilito, essere ubbidienti, essere pronti a ogni opera buona. Ma abbiamo visto anche gli aspetti specifici che riguardano i rapporti con gli altri, come vivere quei rapporti, soprattutto quale cuore avere in quei rapporti. E prego che rifletteremo sulla nostra vita per vedere se stiamo vivendo così in questi campi. Perché se camminiamo così, allora possiamo essere la luce e il profumo di Cristo. Allora possiamo portare gloria a Dio con la nostra vita. Questi non sono insegnamenti nuovi, non c'era niente di nuovo qua. Ma come abbiamo letto all'inizio del versetto 1, Paolo diceva a Tito: ricorda loro queste cose. Abbiamo bisogno che queste cose, che pure conosciamo, ma abbiamo bisogno che ci vengano ricordate. E oggi, attraverso la sua parola qui, Dio ci ha ricordato queste cose. Prego che andremo e metteremo in pratica quello che ci è stato ricordato, in modo che possiamo vivere per la gloria di Dio, in modo che possiamo portare più frutto per il suo regno, mentre aspettiamo di stare nella sua presenza. Il cammino può essere difficile, a volte ci sono cadute, ma stiamo arrivando alla sua presenza. Teniamo quello in mente. Preghiamo. Oh Padre, ti lodo e ti ringrazio, Padre, per questi ricordi. Sono tutte verità, principi che bene o male conosciamo, Padre, ma che spesso dimentichiamo. Padre, parla ai nostri cuori. Grazie per questo ricordo, Padre. E continua a operare, continua a ricordarci, Padre, questi principi, queste verità, questi e anche altri, Padre, perché ne abbiamo bisogno. Grazie per il tuo cuore di grazia e di amore, che non ti stanchi di noi, ma che ci mostri, Padre, Padre, in quali campi abbiamo bisogno di crescere? Dove c'è peccato da confessare? Perché per mezzo di Cristo abbiamo il perdono e possiamo riprendere il cammino. Oh Padre, ti prego che ciascuno di noi qua, che è un tuo figlio, possa avere una vita che conta, essendo la luce e il profumo di Cristo con gli altri intorno a sé. E ti prego, Padre, per chi non ha Cristo, che possa conoscere Cristo per avere una vita che non è sprecata, ma che è investita per l'eternità. Ti chiediamo questo e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.